Avvio un attimo. Allora, buonasera a tutte. Stasera, come sapete, oggi è il compleanno di mia mamma, Shetibria Haima Rukim, con la brachot oggi 27 Iyar, 14 maggio, Haimitzki'im, come si usa dire, che è presto con Bashiach Tzidkenu, Yivulam Avet Lanetzach, e avremo solo brachot, atzlachot, briut, simcha, richut yamim, shanim tovot. Ecco, mia mamma c'è un bel vestito. Shetivria, sono contenta di vederti su di te, mami.
L'ho messo a
Shetivria, ecco
posto perché è nuovo, volevo fare una cosa nuova.
il vestito che gli ho mandato. Grazie a mami per tutte le tue brachot, per tutte noi, e che ti ringraziamo una a una. Come hai sentito prima, che ti hanno ringraziato, Lechaim Tovim, Arukim, e solo buone nuove, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat
Amen.
Hashem, Batova Nireva
Amen.
Nigla.
Amen.
E ecco, allora ci inoltriamo nel Shiur, visto che ecco, la festeggiata è entrata, si dice, che volevamo appunto tutte festeggiarti. Poi alla fine della lezione vi ricordo per una cosa co che è legata alla nostra carissima Esther Marin. Però, allora, prima ci avviamo però con la Parashah. Allora, come ogni settimana, iniziamo con gli argomenti, diciamo, clou della Parashah, in questo caso anche nuovo Chumash di Maminbar. Dunque abbiamo il censimento di Am Israel nel deserto di Sinai, nell'Ol Moed, nel Rosh Chodesh Iyar, a proposito, secondo anno dell'uscita dall'Egitto. Abbiamo ogni tribù dove proprio c'è il censimento con il totale di 603.550, e abbiamo poi un secondo censimento sempre nella Parashah, secondo gli stendardi, dunque diviso in quattro, perché come vi ricordate, abbiamo studiato questa settimana, c'era il Mishkan in mezzo e ai quattro lati, i quattro stendardi, ogni stendardo tre tribù. Dunque si ri ricorda il censimento che di fatto è stato attuato tramite Mosè, Aaron e i 12 capi tribù che si sono aggregati dunque al censimento. Poi si ricontano le tre tribù, ogni tre tribù e il loro censimento totale, più di nuovo quello di tutto Amisrael. Poi abbiamo il censimento della famiglia di Levi, che dai Huligion Chen Melech di Ot Nimna Levado, come riporta Rashi, dunque essendo la legione regale, allora viene contato da solo. Abbiamo dunque tutto l'albero genealogico della tribù di Levi. Poi oggi mi soffermo un attimino meno sulla Parashah, perché per il semplice fatto che abbiamo anche settimana prossima è già Shavuot, dunque giovedì prossimo non abbiamo lezione, ma dunque nella lezione di stasera abbiamo anche non solo l'Haftarah e la Parashah come di solito abbiamo ogni settimana, ma anche, diciamo, parleremo e ricorderemo degli spunti secondo l'ottica della Chassidut a proposito della festa di Shavuot. E anche ricordiamo, come ogni mese, visto che ci accingiamo appunto a iniziare il mese di Sivan, gli avvenimenti storici nel corso dei millenni che riguardano il popolo ebraico, parte ovviamente di questi avvenimenti storici. Certi molto gioiosi, altri molto meno, ma che è importante ricordare. Tornando però sempre, tornando alla Parashah, e buonasera a tutte quelle anche che si sono aggregate, e voilà, e che ovviamente le brachot che mia mamma ha elargito prima valgono per tutte le partecipanti del gruppo, una a una, ognuna nelle sue necessità, di Briut et Tana, di Arechut Yamim, di Shanim Tovot, Amen Ken Yerazon. Allora, e anche se Ben Israel appunto sono già stati contati, come ben sappiamo, Hashem riordina di contarli, questo per esprimere il proprio amore, il proprio affetto particolare per il suo popolo. E, dunque, sì, Sappiamo anche che il censimento deve essere fatto in un modo particolare, ossia tramite il mezzo shekel. David Melech, infatti, che purtroppo non aveva usato questo metodo, fu severamente punito. E poi anche lì, vabbè, non entriamo nel perché ha commesso questo sbaglio, ovviamente. E poi il fatto che, diciamo, gli ebrei non si possono contare costituisce, diciamo, un insegnamento morale, simbolico, che quando tutti sono stretti intorno a degli ideali sacri, formano un'unità, dunque un blocco unico e indivisibile, quindi impossibile da contare. Molto bello questo pensiero. Andiamo anche al Talmud Tanit, che riporta che in questa parasha appunto viene evidenziato che gli Israele accettarono di procedere esattamente secondo i posti che aveva assegnato loro Hashem, e appunto i nostri saggi spiegano che è importante sottolineare l'ubbidienza, che non è il posto che onora la persona, visto che non è il posto che onora la persona, ma se una persona merita rispetto, lo riceverà ovunque risiede, e se non lo merita, non è il posto che lo renderà migliore, ma sono le azioni e il comportamento che fanno onore alla persona. E andiamo anche al Midrash Michilta, che dice che le parole di Bemidbar Sinai, dunque nel deserto di Sinai, indicano che Hashem scelse di proposito di farci dono della Torah nel deserto, piuttosto che appunto in Eretz Israel, altrimenti si poteva pensare che fosse riservata solo ai suoi abitanti, anziché invece a tutti. E in questo primo capitolo, popolo ebraico diventa un popolo organizzato e vengono usati termini militari come Machane, Tzavah, Degel, che sono in uso fino ad oggi anche nell'ebraico moderno. E il servizio di assistenza ai Kohanim nel Mishkan sarebbe stato un diritto e anche dovere dei primogeniti, ma come l'abbiamo ricordato, che Rashi l'ha riportato, quando peccarono col peccato di vitello d'oro, dunque persero questa. Questo incarico e non erano appunto più degni, e visto che i Levim non avevano partecipato al peccato capitale del vitello d'oro, allora furono eletti al loro posto. Dunque è importante ricordarlo. E il Humash Bamidbar anche è chiamato Humash HaPekudim, libro dei conti, dunque vediamo sotto vari aspetti. Apre con un censimento, continua con altri, torna molto più volte, diciamo, su questo concetto di numero. Perché la Torah fu data nel deserto, come abbiamo visto? Perché era completamente spoglio, differenza appunto di montagne e mari, dove sì, potevano esserci sculture di idoli, dunque ha un'altra motivazione. Nella Torah abbiamo 600.000 lettere, come il numero di Bnei Israel, perché ogni Yehudi ha una lettera che gli corrisponde nella Torah. E Rashi poi anche ricordiamo che ha spiegato che il vessillo di ogni tribù era del colore della pietra incastonata nel pettorale del Kohen Gadol. E in questa parasha viene indicato anche il numero di Bnei Israel per la quarta volta. Dunque la prima abbiamo Yaakov con i 70 membri della famiglia, ripetuto, no, in Shemot. Poi abbiamo quando lasciarono l'Egitto nella parasha di Bo e poi nella parasha di Chitisà, giusto perché abbiamo parlato che questo non era il primo censimento, dunque ricordiamo anche quali erano gli altri. Hashem comanda che gli ebrei fossero contati il primo di Iyar, dunque lo Shchodesh Iyar, perché era previsto che il loro ingresso in Eretz Israele avvenisse entro pochi giorni. Poi, come sappiamo, la permanenza per 40 anni nel deserto era, diciamo, un decreto che ha seguito la pu punizione per il peccato del vitello d'oro. Adesso un altro punto molto bello, che abbiamo parlato di questi stendardi, no? E abbiamo i Coenim e Levim che erano stanziati in tutte e quattro le direzioni intorno al Mishkan come guardie d'onore. Dunque abbiamo i Bnei Israel all'esterno, l'interno c'è il proprio Mishkan, e intorno al Mishkan abbiamo Mer Gershom Kehat Merari e poi Moshe Aaron e i loro figli. Dunque, Moshe Aaron e i figli che si trovano a est, che è la direzione del sorgere del sole, direzione della luce, e accanto a Moshe poi abbiamo Yehuda, Issachar e Zevulun, e lì abbiamo studiato Rashi, appunto, Tov la Tzaddik ve Tov l'Shechinò, e riportiamo solo la parte positiva. Dunque, il Machane centrale dove c'era il Mishkan era chiamato Machane Shechinah. Intorno dove si trovavano i Levi, ma i quattro lati, Machane Levia, e tutto intorno Machane Israel. Dunque, ricordatevi anche questi termini. E, dunque, come venivano chiamati questi accampamenti. E, ok, la Rona Brit era al centro perché appunto costituiva il cuore di Am Israel. E ricordiamo anche che quando si mettevano in viaggio procedevano in base a una formazione conforme alle prescrizioni di Hashem. Però ci sono diverse opinioni in proposito. C'è chi sostiene che si muovevano con la stessa disposizione che avevano quando erano ferme, altri invece che si muovevano in un'unica fila. Ok. Dunque, questo è giusto per ricordare. Questo per quanto riguarda molto in breve, ovviamente, la Parashah. E passiamo al mese di Sivan. Allora, mese di Sivan che festeggeremo Be'ezrat Hashem. Oggi siamo 27, dunque fra 3 giorni. E, ok, un secondo. Dunque, oggi siamo giovedì 27 e domenica Be'ezrat Hashem. Questa domenica sarà Rosh Chodesh Sivan con poi giovedì sera Shavuot. Allora, partiamo intanto con il mese di Sivan. Ecco, mi sentite? Sì, ecco, buonasera anche a voi carissime. E allora, mese di Sivan è uno dei mesi più importanti dell'anno, visto che in questo mese abbiamo ricevuto la Torah, e il 6, per essere precisi, quando poi tutta la descrizione del dono della Torah è molto forte, molto commovente, molto potente, no? Con tutto con questo monte che era Boer Baesh, proprio nel fuoco, e tuoni, lampi, un silenzio totale, universale nel mondo. Poi, vabbè, non ho tempo di entrare in tutti i dettagli, ma giusto per, ecco, per ricordare. Allora, Rosh Chodesh Sivan, i Bnei Israel si accampano nel deserto di Sinai, e questo Rosh Chodesh Sivan. Poi, molti anni dopo, andiamo, secoli dopo, andiamo al re Assa, che radunò gli ebrei della tribù di Judà e di Beniamin a Gerusalemme e stipulò con loro un patto di fedeltà assoluta a Kadosh Baruch Hu. E ricordiamo che il re Assa era pronipote di Shlomo HaMelech, è uno dei re che veramente hanno seguito le vie di Hashem, come si dice, come Dio comanda, e regnò 41 anni. Poi abbiamo, come vi ho detto prima, abbiamo avvenimenti diciamo, positivi o gioiosi, altri meno, come per esempio l'immane tragedia della comunità in Germania di Vermesa. A Rosh Chodesh Sivan nel 1096, siamo nel periodo storico delle seconde crociate, e questa dove purtroppo questa comunità come i termini diciamo classici, Masrei Nafshal Kiddush Hashem, dunque venne trucidata solo per il fatto di essere ebrei, e questo avvenimento tragico è ricordato anche nel lamento di Mi Iten Rashe Maim, che si ricorda il giorno di Tisha B'Av, dove si ricorda anche la comunità di Magenza, che 3 giorni dopo, cioè nel 3 di Sivan, anche purtroppo è stata distrutta. E il 3 di Sivan, ricordiamo, partono i 3 giorni di Agbalah, cioè sono giorni consacrati alla preparazione spirituale. In vista del dono della Torah 3 giorni dopo, il 6 di Sivan, con la festa di Shavuot. Allora, primo giorno di Shavuot nel 2924, data ebraica, è venuto a mancare David HaMelech, che ricordiamo anche è nato il giorno di Shavuot, e invece il 7 di Sivan, secondo giorno di Shavuot, abbiamo la dipartita del fondatore di questo movimento della Hasidut, Rabbi Israel Baal Shem Tov, che, come abbiamo ricordato, la Dvura Zaken lo considerava suo nonno e il Magid Mimezritch suo padre, abbiamo visto nella Yom Yom, vi ricordate? Abbiamo anche un episodio tragico di 6 di Sivan, dove, qui stiamo parlando sempre nel periodo delle crociate, dove i crociati avevano nella casa di Rabbeinu Tam, distruggendo tutta la casa e il Sifrei Torah che si trovavano in casa di Rabbeinu Tam, e ha subito delle percosse tremende ed è stato poi però Baruch Hashem comunque salvato miracolosamente. Allora, il 15 di Sivan, che è anche il compleanno di mio nipote, carissimo figlio di mia sorella Abigail Fetiebria, Mandy, comunque, è il giorno in cui anche è nato e venuto a mancare Yudà, figlio di Yaakov, che visse 119 anni. Poi questo Tetrav Sivan. Ok, vabbè, ovviamente vi riporto solo una parte perché c'è tanto ovviamente da dire, però giusto una parte. E il 22, andiamo direttamente al 22 di Sivan, dove Miriam Nevia è stata colpita dalla lebbra, o insomma dalla Tzaraat, quella che si usa definire lebbra, però no, non esattamente, comunque la Tzaraat, avendo parlato, diciamo, suo fratello. Il 26 di Sivan abbiamo 3 dei 10 Harugei Malchut, cioè dei 10 tzadikim che furono trucidati a morte dai romani, e dunque il 25 di Sivan, 3 di loro, dunque Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shmuel ben Elisha e Rabbi Hanina Sgana Kohanim. E 2 giorni dopo, il 27 di Sivan, fu bruciato vivo, avvolto da un Sefer Torah, Rabbi Hanina ben Tradion. 29 di Sivan, Moshe Rabbeinu manda, questo molto prima ovviamente, i Meraglim in Eretz Israel, e il 30 di Sivan, i Meraglim sono in strada per, appunto, per Eretz Israel, e cioè tornando da Eretz Israel, però purtroppo già pronti a parlare male, come purtroppo sappiamo. Allora andiamo, parlando di Shavuot, ricordiamo le usanze. Bene, ogni volta c'è un'usanza molto importante, che è quella che un mese prima di ogni festa si riprendono o si studiano, chi per la prima volta, chi invece ripassa, e tutte le halachot della festa. Allora, noi non siamo un mese prima, siamo una settimana prima, ma jamais trop tard pour bien faire, si direbbe in francese. Allora, ricordiamo dunque, ci sono le halachot, ricordiamo anche i nomi della festa. E le usanze. Allora, Hag HaShavuot viene chiamato la festa delle settimane, perché le famose 7 settimane che si contano, però anche Shavuot, anche Milashon Shvuah, giuramento, perché Hashem ha giurato che non cambierà mai il suo popolo con un altro popolo. E poi abbiamo allora, quando al tempo del Beit HaMikdash, sapete che in Israele c'era il pellegrinaggio nelle 3 feste, Pesach, Shavuot e Sukkot, e portavano, nel caso di Shavuot, questi 2 pani del nuovo grano che avevano appena raccolto, e come ringraziamento ad Hashem, dunque questi 2 pani alludono alla Torah orale e la Torah scritta. Diverse keilot del mondo si ha l'usanza appunto di abbellire il Beit HaKnesset, di decorarlo con del verde o comunque dei fiori, e anche per ricordare Arsinai che in quell'occasione si ricoprì miracolosamente appunto di verde, di fiori e quant'altro. E poi abbiamo la prima sera, ricordiamo il Tikkun Lel Shavuot per gli uomini, che questo appunto il termine stesso indica Tikkun, vuol dire che si leggono per Tikkun, che è la notte prima di ricevere la Torah, diciamo, hanno dovuto essere svegliati, tra virgolette. E dunque c'è questo Tikkun che tutta la notte si legge i primi e gli ultimi psukim di tutte le parashot, di tutte le 54 parashot della Torah, così come prima e ultima parte della Mishnah, del Zohar, dei Nevim, dei Ketuvim ovviamente. E poi ci sono invece passaggi che si leggono per intero, come il passaggio di Matan Torah, dello Shema, e qui arriviamo alla Megillat Rut, che si legge appunto di Shavuot, e noi nel nostro gruppo abbiamo l'onore di avere diverse Rut, diverse Ghiorot che abbiamo accolto a braccia aperte nel nostro popolo e di cui ne andiamo fieri, veramente ed è un onore per noi avervi con noi e parte di noi, Baruch Hashem. E infatti è questa anche la vostra festa, perché è la festa in cui si legge la Megillah di Ruth, scritta da Shmuel HaNavi, dove c'è l'albero genealogico di David HaMelech, che come ho ricordato prima è nato e mancato il giorno di Shavuot. E dunque in onore di David HaMelech, e poi anche perché la Megillat Ruth ricordano il periodo appunto del raccolto, come lo è anche di Shavuot, e Rut, valore numerico 606, che allude alle 600 mitzvot della Torah date solo al popolo di Israele. Mi direi, ma non abbiamo 613 in effetti, ma 613 meno 7 mitzvot bene Noach, perché 7 sono universali e 606 invece sono solo nostre, e il valore numerico di Rut appunto è 606. Poi ovviamente il minhag di consumare cibi a base di latticini, per ricordare Shtei Alechem, dunque due tipi di machalim, anche perché nella parasha che si legge di Shavuot si legge Mincha Chadasha Lashem beShavuotechem, Chadasha Chet, Lashem Lamed, beShavuotechem Bet inizia, dunque le iniziali formano la parola Chalav, e il monte Sinai sul quale abbiamo ricevuto la Torah viene chiamato anche Har Gavnunim, che ricorda Gvina, la formaggio, e come ovviamente anche certo vi ricordate che in Israele una volta, tornando dal dono della Torah, che dunque ricevendo le halachot del kasher, e non avevano il tempo materiale di fare l'akshara di tutti gli utensili, dunque hanno consumato cibi halavim. Mondo Ashkenaz si usa a consumare crepelach, questi triangolini che rappresentano appunto Shavuot, visto che tutto quello che è Shavuot è legato al numero 3. La Torah, dono di Shavuot, è divisa in tre, Torah Nevim Tuvim, è stata donata a un popolo anche lui suddiviso in tre, Kohanim Levim Israel, tramite Moshe Rabbeinu, che era il terzo figlio di Amram, dopo Miriam e Aaron, e Torah che è stata data dopo i 3 giorni di Agbalah, nel terzo mese dell'anno, e anche come Krepelach, dunque sono ripieni, così anche la Torah ha questo Pnimiut, questa parte nascosta, che sarebbe la parte della Chassidut, no? Che appunto noi ogni giovedì cerchiamo di dare un assaggio insieme. E allora, ci sarebbe tantissimo ancora da dire, tantissimi psukim che ritroviamo nei Nevi'im, nei Teilim, nella Torah, nella Gemara, che ricordano la Torah e il paragone all'acqua, che però, come appunto dicevo, voglio fare anche altro, se no, perché c'è tanto da dire, poi tutto l'albero genealogico da Mosè, con tutti i Nevi'im, con tutti i Tanaim, gli Amoraim, però ecco, ci accontentiamo per appunto approfondire un attimo con uno spunto molto interessante delle su Shavuot, e che a proposito appunto della Kabbalat Torah è scritto Bechol Amru im Metakolot, cioè siamo a Chumash Shemot capitolo 20 passo 15, dove si riporta l'episodio appunto del dono della Torah, e cos'è scritto? Che tutto il popolo vedeva le voci. E Rabbi Akiva, appunto abbiamo ricordato i Arugve Malchut, e Rabbi Akiva anche per ricollegarci, spiega che vedevano quello che normalmente si udisce, cioè si sente, e sentivano, ascoltavano quello che normalmente si vede. La domanda ovviamente che si pone, perché Hashem ha dovuto fare un miracolo così, diciamo, straordinario, fuori dal comune, cioè che scopo, diciamo, aveva. E allora dobbiamo prima capire questo concetto di vedere e di ascoltare. Allora, la vista, dunque questi due sensi della vista e dell'udito, sono due mezzi che, tramite i quali la persona riceve dunque un medà, oddio, mi sfugge il termine, cioè la conoscenza, il sapere di quello che gli succede intorno. E dunque, sia tramite quello che uno vede o anche quello che uno ascolta o sente, diciamo che altri riferiscono. Però ovviamente vi è una differenza essenziale, quasi abissale fra i due, perché quello di cui uno ha visto con i propri occhi, no? Testimone oculare, uno dice, l'ho visto, non è discutibile, e dunque non bisogna portare prove o spiegazioni, ma è assolutamente convinto della veridicità della cosa, avendola vista con i propri occhi. Quando invece è qualcosa di sentito, allora lì ovviamente possono sorgere dei dubbi. E a proposito, Rebbe riporta il trattato di Rosh Hashanah 26a, che dice che un testimone non può diventare non può poi fungere da giudice, visto che il giudice deve sempre avere la possibilità di quello che si dice l'ilmod zchut, no? Dare una possibilità. E dunque, finché lo sente da dei testimoni, e allora può diciamo, avere questa visuale, però se lo vede con i propri occhi, e allora lì l'ilmod zchut diventa molto difficile. Ok, questo da un lato. D'altro canto, la vista cioè, afferra, diciamo, l'essenza della materia. Dunque, non può vedere il spirituale. E qui, dunque, l'ascolto, l'udito prevale in questo punto, perché non ha, diciamo, limite, perché può sì ascoltare cose anche di cui, diciamo, concetti spirituali e dunque trascendentali. Dunque, cosa succede? Che in questo mondo, quello materiale nel quale viviamo, la realtà materiale è a livello di vista. Mir'ah, dunque qualcosa di chiaro, di palpabile. E dunque non bisogna dare prove della realtà materiale, dunque è chiara, e perché appunto la vediamo con i nostri occhi. Per quanto riguarda invece la metziut, dunque l'essenza spirituale, invece a livello di nishma, di ascolto. E sì, richiede delle prove. Dunque, dobbiamo per riconoscere, no, questa essenza spirituale, necessitiamo di un pensiero e di un approfondimento e anche dopo tutto ciò non si può paragonare all'essenza, diciamo, materiale, perché rimane qualcosa di appunto sentito, non visto, non vissuto. E qui arriviamo a capire perché Hashem ha dovuto e voluto questo miracolo che vedevano quello che di solito si sente e sentivano quello che di solito si vede, visto che la realtà spirituale, quella appunto che si può sentire e non vedere, è diventata qualcosa sì di visibile, mentre al contrario la materialità, dunque quello che vediamo, ha perso la sua realtà e invece non era più così ovvia come normalmente lo è. E dunque non era in realtà un miracolo, diciamo, speciale, ma in che senso? Perché tramite questa forma, diciamo, di miracolo si è espresso l'essenza della rivelazione divina di HaKadosh Baruch Hu. Infatti, quando HaKadosh Baruch Hu si è rivelato su Monte Sinai, allora la realtà del creato è diventata qualcosa di molto chiaro. E questo mondo, dunque materiale, ha perso la sua forza, come appunto viene concepita, diciamo, dall'umano. Dunque, per quanto riguarda il Mamad Har Sinai, dunque quell'evento storico appunto, era, diciamo, un miracolo che si è avverato in quella determinata situazione. Poi, quando la rivelazione divina cessò, allora tutto tornò, diciamo, come prima. E dunque la materialità è tornata a essere a livello di vista e la spiritualità di udito. Tutto ciò come mai? Perché allora il mondo era ancora molto materiale, forse troppo materiale, perché la rivelazione divina fosse eterna da quel momento in poi. Ma molto molto presto, Bezrat Hashem, con l'avvento di Mashiach, le cose cambieranno e questa realtà vissuta allora da Am Israel in quel momento così unico nella storia si ripresenterà e sarà una realtà. Infatti, come è scritto in Isaia 40, capitolo 40, verso 5, Veniglah kvod Hashem Vera'u kol basar yachdam, cioè l'onore di Hashem si rivelerà e ogni basar, ogni carne potrà vedere anche la spiritualità. Dunque la spiritualità sarà chiara come lo è per noi oggi la materialità. Bezrat Hashem, molto presto, amen ken yehi ratzon. Un ultimo spunto sulla parasha e che riguarda anche il rapporto genitoriale. Questo per me, le Chaim Arukim per mia mamma, e qui poi dopo vi spiegherò anche per Esther. Allora, dunque l'ultimo punto prima dell'Aftarah, prima di concludere. Allora, abbiamo nel Teilim 8 Pasuk Bet che è scritto e dice: Tnahodcha ala Shamayim, sempre legato a Shavuot, dai la tua grazia sul cielo. L'Agmara nel trattato di Shabbat 88b racconta che quando Moshe Rabbeinu è salito in cielo per ricevere la Torah, allora c'è stata una discussione con gli angeli, che l'angelo ha detto: no, un attimo, fermi tutti, non vedo perché devi darla agli umani, noi siamo qui, siamo nel cielo, siamo spirituali e siamo molto più degni, diciamo, di riceverla. Al che HaKadosh Baruch Hu ha detto a Moshe: prego, se hai una risposta, vedi di dibatterti con loro. E difatti Mosè cosa risponde? Basandosi su il primo dei 10 comandamenti, io sono Hashem tuo Dio che ti ho fatto uscire dall'Egitto. E allora Mosè dice: siete mai scesi in Egitto? Siete mai stati soggetti alla schiavitù del faraone? Non solo, la Torah riporta diverse mitzvot dove si parla di Massa Ummatan, no? Di come questo rapporto, no? Nel lavoro, nel commercio, nella vita, parla di come avere il sopravvento sugli Yetzer Hara, dice, cioè, voi avete Massa Ummatan tra di voi? Voi avete Bechlal di Yetzer Hara? E così via. Allora, in realtà, questa richiesta, diciamo, degli angeli era una richiesta molto legittima. E anche lei basata sulla Torah, nello specifico basata su una halakha, e qui andiamo al trattato di Baba Metzia 108a, poi riportato nell'Ilchot Shchenim, capitolo 12, halakha 5 del Rambam, del Maimonide, nel Tur del Shulchan Aruch, e che riporta questa halakha di Bar Matzra. Allora, Barmasa dice che una persona che vuole vendere il suo campo e deve dare la priorità di vendita al proprietario del campo vicino. E anche in caso che l'ha già venduta qualcun altro, questo vicino ha il diritto di chiedere e dunque di impossessarsi, dunque di acquistare questo terreno. E dunque gli angeli dicono: noi siamo i vicini della Torah, visto che siamo nei mondi superiori, e dunque deve essere data a noi, se siamo più vicini, che agli esseri umani, che siete molto più lontani. E Moshe Rabbeinu, sempre basandosi su questa halakha di Bar Matzra, dice: la priorità del vicino ha però una clausola, dunque ci sono delle condizioni. Cioè, quando è che il vicino ha la priorità? Quando compra un terreno, cioè quando quello che acquista, pardon, il terreno è interessato a poi sviluppare questo terreno facendo poi crescere quello che poi desidera lui far crescere, diciamo, i voli. E però se per esempio su questo terreno lui vuole costruire una casa, in quel caso non ha la priorità. Molto interessante questo punto. E qui Moshe Rabbeinu dice: visto che la Torah ha per lo scopo di costruire una dimora per HaKadosh Baruch Hu, come riporta Midrash Tanhuma e tanto altro, dunque non avete priorità su di noi esseri umani. Però, continuerebbe e spiega, e dice: però gli angeli potevano comunque ancora contestare che anche loro vogliono fare una dimora per Hashem, però non qui nel mondo materiale, ma nei mondi celesti superiori, e dunque hanno il diritto di avere la Torah. Al che Moshe ribadisce, dice che la dimora di HaKadosh Baruch Hu non può essere costruita nei mondi celesti, ma solo e soltanto in questo mondo infimo qui materiale. E questo è, diciamo, l'allusione a ciò si trova in quello che aveva appunto riferito loro prima. Siete mai scesi in Egitto? C'è Massa Ummatan tra di voi? Avete per caso le Yetzer Hara? In che senso? Che la dimora di HaKadosh Baruch Hu, appunto, si può e si deve fare solo in questo mondo dove c'è una lotta contro il Mizraim, cioè contro gli Yetzer Hara, o dove c'è appunto il Masa Umatan. Dunque, quando si riporta la Kdusha divina, santità divina, in questo mondo, e lì diventa una vera dimora per Hashem, basandosi appunto, come abbiamo detto, sul passo del Teilim, Tnaot Chala Shamayim, con Midrash Tehillim, che adesso non entriamo. E concludo, dunque, la motivazione di ciò è che i mondi celesti non sono che un'illuminazione di HaKadosh Baruch Hu, ma in questo mondo, in quanto creazione di materiale di Hashem, diciamo, è celata questa forza infinita di HaKadosh Baruch Hu nella sua essenza, e si rivela e si esprime di proposito quando, e in modo particolare, quando l'ebreo combatte contro gli Yetzer Hara, dunque si trova a fronteggiare tutte le difficoltà di questo mondo, e allora, e quando ha la meglio, ovviamente, allora questo mondo si trasforma in una dimora per Hashem. E tra le cose, tra, diciamo, gli elementi che aveva appunto proposto Moshe Rabbeinu, c'era anche Avvaem Yeshlachem, abbiamo i 10 comandamenti, dove si ricorda rispetto e onora tuo padre e tua madre. Dice: ma voi avete un padre e una madre da onorare? E perché ha riportato di proposito anche questo esempio? Perché il padre e la madre rappresentano la forza della Holadah, del ricreare. E dunque quello che viene, il concetto di Briah Hadashah, una nuova creatura, una nuova creazione, in questo caso una nuova creatura. Dunque questa forza di HaKadosh Baruch Hu di creare ex nihilo, e è celato nella materia, e quando noi ebrei studiamo Torah, applichiamo le mitzvot, allora creiamo a nostra volta un mondo, creiamo dal mondo una dimora per l'essenza di HaKadosh Baruch Hu. Dunque, bellissimo questo punto. Ora, visto che la lezione è dedicata al compleanno di mia mamma, ma, e volevo dirlo, volevo ricordarlo, purtroppo la nostra, purtroppo la nostra carissima Esther ieri ha perduto il papà, e volevo anche scriverlo, e dunque, come ho detto, volevo dedicare, come l'ho detto anche prima, la lezione anche al papà di Esther, che appunto è venuto a mancare. Ricordo il nome, José, sarebbe Yosef, figlio di Juana, se ho detto bene, Esther, che Hashem lo abbia in gloria. E noi comunque tutte lo ringraziamo per aver portato al mondo, a proposito, ecco, di Ruth, una grande tzaddikà, che ha portato a sua volta anche lei figli, di cui un piccolo grande tzaddik, Bezrat Hashem. E ti abbracciamo tutte molto forte, e che d'ora in poi tu possa avere solo gioie, Bezrat Hashem, Batov Hanireh VaNigla, quello che viene definito il bene rivelato. E presto, come appunto parlando di Mashiach, dunque che Yevulah Mavet Lanetzach, che la morte venga inghiottita per l'eternità, e dunque rivedremo, Bezrat Hashem, insieme tutti i nostri cari. Amen che ne razzon. Questo un abbraccio forte, e concludo qualche minuto con la Haftarah di questa settimana. Dunque abbiamo Parashah di Bamidbar, e dunque andiamo all'Haftarah di Bamidbar, che un attimo, che ho messo aspettate che Pardon. Allora, diciamo, tra le Haftarot ci sono quelle un po' più semplici e quelle un po' più complesse, proprio con un'amica stamattina. E allora, questa, diciamo, non è tra le più semplici, però va bene, vediamo insieme. Andiamo l'Haftarah è in Hoshea, al capitolo 2, e cioè sarebbe da Passuk 1 a Passuk 22. Allora, abbiamo l'aumento numerico di Amisrael, e l'accenno nel primo Passuk al futuro, diciamo, grande numero di Bnei Israel con Biat Mashiach, richiama appunto il censimento avvenuto nel secondo anno, Rosh Chodesh Iyar in Egitto, che, ricordato appunto nella parasha di Bamidbar, perché come sapete c'è sempre un nesso. Adesso oggi, visto che mi sono soffermata su Shavuot, due Sichot e tanto altro, dunque non vi riporto come mi piace fare spiegazioni secondo Rashi, ma ecco, ci atteniamo alla parasha, all'Aftarah, così un po' relativamente in breve. Dunque, parla dei giorni della redenzione, dove i Bnei Israel saranno come i granelli della sabbia, numerosi come i granelli della sabbia che non si possono né contare né misurare, e verranno chiamati figli di Hashem vivente. Il popolo di Judà, il popolo di Israele si uniranno, nomineranno su di loro un solo capo che sarà il re Davide, e se ne andranno dal paese dove sono in esilio, perché è il giorno del raccolto di quanto disseminato, cioè i discendenti di Israele, sarà grande. Dunque, profeti, dite ai vostri fratelli, popolo mio, tornate alla Torah e alle vostre sorelle, se lo farete, Hashem vi concederà la sua clemenza, ma fino a quel momento, Sadikin, dovete contendere contro la vostra attuale nazione, che è la madre delle future generazioni. Accusatela perché non è più mia sposa, né io sono più suo marito, dice Hashem, che si tolga dal viso l'atteggiamento e il trucco da prostituta, dal seno delle sue città, gli idoli che per Hashem sono come atti di adulterio, di modo che non debba denudarla e lasciarla come il giorno in cui è nata in Egitto. E ridurla come un deserto, renderla come una terra arida, farla morire di sete. Per i suoi figli non avrò pietà perché sono figli della prostituzione. La loro nazione, che è come una madre, ha agito come una prostituta, ha fatto vergognare chi l'ha istruita, perché appunto ha detto: voglio seguire le nazioni del mondo che mi forniscono il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande come fossero i miei amanti. Perciò, dice Hashem, ti bloccherò la strada con i rovi, creerò a tuo sfavore un recinto di ostacoli in modo che tu non possa ritrovare i tuoi abituali sentieri. A quel punto la moglie si parla dunque a Misrael, inseguirà i suoi amanti, in questo caso l'Egitto, la Siria, ma non li raggiungerà e non li troverà. E quindi dirà, beh, a questo punto torno al mio precedente marito, cioè a Kadosh Baruch Hu, perché allora stavo meglio di ora, e farà mostra di non essersi resa conto che io, Hashem, ero io a fornirle il grano, il vino e l'olio, a moltiplicare l'oro e l'argento, che poi dopo loro purtroppo destinavano all'idolatria e nello specifico al Baal. Dunque, dice Hashem, ritornerò con grandine e piaghe, prenderò indietro il mio grano quando sarà nel tempo della sua piena maturazione, il mio vino nella giusta stagione, le toglierò la mia lana e il mio lino che erano destinati appunto a coprire sue iniquità e svelerò gli occhi dei suoi amanti, la sua vergogna, nessuno, nemmeno i meriti dei patriarchi, potrà salvarla dalla mia mano, farò cessare ogni sua gioia, i suoi giorni festivi, i suoi novinoni, i suoi shabbatot, tutte le feste solenni, lascerò andare in degrado i suoi vigneti, i suoi alberi di fico, al cui riguardo ho detto che sono il compenso che mi hanno dato i miei amanti. Io Hashem li trasformerò in boscaglia, se ne ciberanno gli animali selvatici. Terrò conto della punizione che le spetta per i giorni dedicati all'idolo Baal, in onore dei quali ha bruciato incenso quando si è adornata con i suoi orecchini, i suoi gioielli, ha rincorso i suoi amanti, dimenticando me, Hashem. Perciò la attrarrò con lusinghe, pardon, la condurrò in esilio, che è come un deserto, dove potrà fare teshuva, dove potrà ravvedersi, parlerò al suo cuore e la perdonerò. Poi le darò indietro i suoi vigneti, trasformerò la profondità del suo esilio in un'apertura alla speranza. Abiterà in quel luogo come faceva nei giorni della sua gioventù e nei giorni in cui uscì dalla terra d'Egitto, e in quel giorno, dice Hashem, per amore mi chiamerai marito e non più mio padrone. Poiché io Hashem eliminerò i nomi degli idoli, del Baal dalla sua bocca, i loro nomi non saranno più menzionati né più riferiti al popolo di Israele. In quel giorno farò un patto con gli animali feroci della campagna, con gli uccelli del cielo, con le creature che strisciano sulla terra. Eliminerò dalla terra l'arco, la spada, la battaglia. Li farò risiedere tranquilli. Ti impegnerò a me come promessa sposa per sempre. Ti impegnerò a me come promessa sposa per la giustizia, per il diritto che hai perseguito, con la grazia e la misericordia di cui ti compenserò. Ti impegnerò a me come promessa sposa, grazie alla fiducia che hai avuto in me durante l'esilio e come premio conoscerai Hashem. E qui abbiamo dunque diversi dunque, psukim importanti, conosciuti. E allora, prima cosa, questo concetto che Vayam Yispar Bnei Israel Kecholayam, Asher lo imad ve lo Yisafer, dunque che saremo così numerosi come i granelli di sabbia della terra, Vayabim Kom Asher Yamer Lahem lo Ami Atem Yamer Lahem Bnei El Chai, dunque sarete
Figli del
vivo, Dio vivente. Rivubeimchem, allora qui oggi parlavamo che
insomma, il shiur è dedicato alla mamma, si parla della mamma, ma diciamo.
in senso vabbè, figurativo ovviamente, ok. Poi gli ultimi Sukkim che sono quelli più diciamo conosciuti, c'è anche una bella canzone che Berliner dopo vi mando. Che dice così, Erastichli Leolam, verastichli, verastichli, bezedek umishpat, uvechesed uvrachamim, verastichli, verastichli, beemunah, veyadate tashem. Dunque, bellissimi questi psukim che co concludono molto positivamente questo capitolo della profezia, appunto, di Hoshea, e con questo, dunque. Vi auguro un bellissimo Shabbat, Shabbat Emilis Okruf, Rova Lavole, Kol HaCholim, Le Kol HaPtsuim, Le Kol HaYalim, Shashem Yishmorotam, Le'inu Nishmat Kol HaNirtzachim Al Kiddush Hashem, e Mazal Tov, Mazal Tov, Le'inim Oratia, Shluchah, Rabbanit, Rachel Bat Aziza, e Mazal Tov anche prima a tutti i Mazal Tov di Liliana e di ognuna di noi, nel suo Baruch Hashem solo Besorot Tovot. E d'altro canto un abbraccio sentito, forte alla nostra cara Esther per la partita di suo papà José Yosef Ben Juana e che Hashem lo abbia in gloria e grazie a come anche ha rispettato la volontà e la scelta della figlia che è cosa veramente straordinaria e aver portato queste bellissime Neshamot al mondo. E solo buone cose per tutti, per tutta Israele, Amen che ne razzone, per tutti coloro che amano e sostengono il popolo di Israele, e dunque Hashem, Amen che ne razzone. Che ola pratit, che ola clalit, Yechia Adonenu Moreinu Verabenu Melech HaMashiach Lolam Vaed, Yechia Adonenu Moreinu Verabenu Melech HaMashiach Lolam Vaed, Yechia Adonenu Moreinu Verabenu Melech HaMashiach Lolam Vaed.